Bauman, Adorno e la globalizzazione. Terza parte. 5. Lasciatemi sottolineare innanzitutto che nessuna delle due accuse rivolte da Karl Marx quasi due secoli fa contro il capitale, i suoi sprechi e la sua iniquità morale ha perso di attualità. È cambiata solo la dimensione dello spreco e dell'ingiustizia. Entrambi hanno acquisito ora dimensioni planetarie. E la stessa cosa è accaduta al difficile dell'emancipazione, la cui urgenza provocò la creazione dell'Istituto di Francoforte oltre mezzo secolo fa, ed ha guidato da allora le sue attività. La critica di Marx agli esorbitanti costi umani del capitale sganciato da ogni vincolo etico e politico fu lanciata alla soglia dell'epoca di formazione dello Stato-nazione. Prima di allora, la subordinazione dell'attività economica a un ampio spettro di bisogni umani, di standard di decenza comunemente accettati e di fair play veniva esercitata a livello delle comunità locali e sostenuta da istituzioni similmente locali come municipalità, feudi, parrocchie o corporazioni di mestieri. Verso la fine del XVIII secolo, tutti questi elementi del regime, di lì a poco bollato come ancien, erano in uno stato di putrefazione avanzata, ormai incapaci di controllo effettivo. Al di sopra del livello locale, con le sue istituzioni sempre più impotenti, emergeva, fuori dei limiti dell'autorità locale, un nuovo spazio socialmente extraterritoriale. Ne vi era un'altra autorità che volesse o potesse assumere il controllo sui modelli delle relazioni e sull'equità degli scambi umani. L'esito immediato di questa emancipazione dell'attività economica da ogni criterio che non fosse il profitto fu un aumento inaudito della produzione e dell'accumulazione di ricchezze, ma anche una netta e violenta polarizzazione degli standard di vita, una massa in rapida espansione di rifiuti umani, ridondanti, superflui, privi di funzione e di dignità umana, in quanto esclusi dalla compagnia dei portatori di diritti umani, una svalutazione accelerata fino all'estinzione dei modi tradizionali di guadagnarsi la vita, tutto ciò coronato da una disintegrazione rapida e incessante delle abituali reti di sicurezza intessute di legami umani, obbligazioni e impegni reciproci. Lo smantellamento fratto inabilitazione dei meccanismi sociali esistenti e della regolazione normativa fu accolto dagli imprenditori come un trionfo della libertà sui vincoli economicamente insensati, mentre fu percepito da coloro che si trovavano al capo opposto della grande trasformazione come innanzitutto e per lo più perdita di sicurezza. Ciò che Marx, e non solo lui, prese per un presagio e un augurio di un ordine post-capitalistico, un ordine che avrebbe fatto della libertà una proprietà universale invece di un privilegio per pochi, e per un segno incipiente di un'imminente ribellione delle masse sfruttate contro la forma specificamente capitalistica di illibertà, può essere visto, col senno di poi, come un tentativo serio e disperato, ma inadatto e fallimentare di contenere l'ondata e fermare la cancrena, vale a dire, come manifestazioni diffuse e dispersive di resistenza contro la negazione della sicurezza tradizionale, contro la nuova precarietà dello status sociale e delle prospettive di sopravvivenza, contro il forzato sradicamento dalla rete dei legami umani che garantivano solitamente una vita degna, secondo gli standard accettati. In breve, contro la doppia sventura della sopravvivenza minacciata e della dignità negata. Fu la mancanza di sicurezza dolorosamente avvertita a ispirare l'invenzione e la proliferazione dei sindacati, società degli amici o cooperative dei consumatori. E fu la promessa di restaurare la sicurezza perduta, in assenza dei mezzi tradizionali, a far emergere le pretese di legittimità e obbedienza dello Stato-nazione. La storia dello Stato-nazione è costellata da regolamenti di fabbrica che ponevano limiti alla libertà di profitto fino a quel momento indisturbata e culmina nello stabilimento dello Stato sociale, cioè dell'assicurazione collettiva contro la sventura individuale o di categoria. A questo punto, il capitolo della storia moderna è concluso, almeno per quella parte del pianeta dove i progetti di emancipazione contenuti nell'eredità di Adorno sono stati scritti e chiusi nelle bottiglie. In questa parte del mondo, la soluzione Stato-nazione generata dalla produzione compulsiva di spreco, ineguaglianza, indegnità, tendenza endemica e marchio di fabbrica dell'economia di mercato governata dal capitale, ha fatto il suo tempo. Il capitale e il mercato delle merci si sono spostati in un nuovo spazio socialmente extraterritoriale, situato ben al di sopra della sovranità degli stati-nazione e quindi fuori della portata della loro capacità di controllare fratto equilibrare fratto mitigare, con gli stati-nazione relegati nel ruolo di riceventi di quel processo di globalizzazione del capitale, in una posizione simile a quella occupata dalle autorità locali agli esordi dello Stato-nazione. Tocca ora agli stati-nazione subire l'accusa di opporre vincoli economicamente insensati sull'attività economica, ed essere pressati e costretti a cedere ogni diritto e intenzione di interferenza politica con le questioni di flusso globale di capitale e merce. Anche gli esiti di quella seconda emancipazione a livello planetario oggi emergente colpiscono per la loro somiglianza con quelli registrati a livello dell'allora emergente Stato-nazione durante il periodo di passaggio che separa la liberazione degli affari dai vincoli locali, dall'inquadramento in nuovi regolamenti amministrati e protetti dalle istituzioni politiche dello Stato-nazione. In un saggio recente, George Monbiot suggerisce che il mondo sta cominciando ad assomigliare alla Francia pochi anni prima della rivoluzione. L'unica differenza è che ora abbiamo dati statistici che registrano la nostra condizione comune, mentre niente di simile era disponibile all'epoca della fine dell'Ancien Régime. Né è possibile ricostruire questi dati retrospettivamente in modo affidabile. Ciò che sappiamo della nostra condizione attuale è che il 5% più ricco della popolazione mondiale guadagna 114 volte più del 5% più povero. La diseguaglianza è cresciuta molto velocemente negli ultimi 30 anni. 40 anni fa la proporzione era solo 30-1. Mentre le 500 persone più ricche del pianeta possiedono più di ciò che guadagna annualmente la metà più povera dell'umanità. Ora, proprio come allora, la disperazione dei poveri bilancia l'osceno consumo dei ricchi. Ora come allora, gli scienziati di corte dell'elite dirigente insistono che il modo in cui è governata la nostra vita comune è l'unico modo in cui può essere governata, e che le richieste di mitigare la miseria dei poveri e di limitare la libertà dei ricchi, di renderla ancora più profonda, porterebbero al disastro economico e alla fine della civiltà così come la conosciamo. Abbiamo persino a Guantanamo o all'aeroporto di Baghdad il nostro equivalente globale della Bastiglia, dove autentici o presunti nemici dell'ordine possono essere tenuti in prigione senza un'imputazione, per non parlare di un processo e di una sentenza. Potremmo dire che la scena viene recitata una seconda volta, e di nuovo il cast deve lavorare senza una sceneggiatura da seguire e senza regista, inciampando da un episodio all'altro, ma cadendo incessantemente sempre più in basso. Alcuni, la maggior parte, nella loro impotenza umiliante, altri nella loro confusione e paura solo appena ricoperte di una glassa di furia trionfalistica e di bravate vanagloriose, ma tenuti lontani con difficoltà dal raggiungimento di una massa critica e pronta ad esplodere. E le stesse cause si affacciano dietro al revival dello spettacolo. depoliticizzazione degli affari con tutte le sue conseguenze sociali e smantellamento dei legami tra attività economiche e altri aspetti vitali della comunità umana diversi dagli obiettivi commerciali e di profitto. I commercianti planetari e i finanzieri possono trascurare ciò che Bernard Cassin, in occasione del meeting della World Trade Organization a Cancun, ha chiamato recentemente gli esiti e le ripercussioni diversi dal commerciale dei loro atti, come le sempre più sconcertanti diseguaglianze negli standard e nelle aspettative di vita, la riduzione, e sempre più spesso l'impossibilità dell'accesso al lavoro produttivo, la netta differenziazione delle condizioni del commercio tra il nord ricco e il sud pauperizzato, la devastazione sempre più accelerata delle risorse globali e la distruzione delle autodifese ecologiche del pianeta. Per la vasta maggioranza degli abitanti del pianeta la somma finale di queste trasformazioni equivale a un netto deterioramento delle loro condizioni di vita, ma soprattutto all'avvento di una nuova insicurezza d'esistenza, vale a dire di un'insicurezza che ha una forma inedita e sconosciuta in quanto priva di difese o rimedi consueti. Per riutilizzare la felice espressione di Bourdieu, sul versante della ricezione, la globalizzazione unilaterale limitata all'impresa economica è percepita innanzitutto e per lo più come una perdita di presa sul presente e un'incapacità di prevedere cosa potrebbe portare il futuro e, quindi, di approntare i mezzi per controllarlo. La resa alle pressioni della globalizzazione viene invocata nel nome dell'autonomia e della libertà individuali. Ma alle vittime e a coloro che subiscono gli effetti collaterali della globalizzazione, una maggiore libertà non sembra essere la cura ai loro problemi, che loro a ragione fanno risalire allo sgretolamento e allo smantellamento forzato delle consuetudini di vita e della rete di legami umani e di obblighi reciproci che li sosteneva e li faceva sentire sicuri. Sempre di più gli appelli a una maggiore libertà, la presentazione di una maggiore libertà come la cura universale per tutti i mali presenti e futuri, e le richieste di spezzare e rimuovere i vincoli residui che impediscono i movimenti di coloro che si aspettano di fare buon uso del loro stato di movimento perenne, appaiono sospetti, rivelandosi piuttosto come l'ideologia dell'elite globale emergente. Sono appelli che non vengono ascoltati dal resto della popolazione mondiale e si trasformano presto nel maggiore ostacolo per un polilogo planetario. Semplificando un po', ma solo un po', si potrebbe dire che, mentre i beneficiari della nostra globalizzazione pericolosamente sbilanciata verso l'alto e iniqua vedono nella loro libertà sbrigliata il mezzo migliore per ottenere la loro sicurezza, è nella loro orribile e lamentevole insicurezza che le loro vittime designate o collaterali sospettano che risieda l'ostacolo maggiore alla propria libertà e all'uso della libertà laddove sia concesso. Per parafrasare Jean Anouilh, si potrebbe dire che se tutti gli uomini pensano che la causa della libertà stia dalla loro parte, solo i ricchi e i potenti sanno che è così. Le due parti parlano senza ascoltarsi. La carne diventa veleno dall'altra parte del tavolo o del campo di battaglia, come potrebbe accadere e come sempre più spesso accade. Ci si potrebbe chiedere che cosa farebbero i lettori del messaggio di Adorno se la bottiglia raggiungesse i mari del sud, le coste dell'Africa subsahariana o le rive dell'Asia. Lo capirebbero, e se lo capissero, non lo prenderebbero per un altro insulto o forse per l'indizio della preparazione di un altro assalto nemico. Sarebbero in grado, e avrebbero il tempo e la pazienza, di isolarlo dai messaggi pompati quotidianamente dai media fin laggiù. Quei messaggi a cui si riferiva Osama Siblani, editore delle Arab American News, quando scriveva, nell'ottobre del 2001, che gli Stati Uniti, leggi, i ricchi del pianeta, Hanno perso la guerra delle pubbliche relazioni nel mondo musulmano. Leggi, gli oppressi del pianeta, da molto tempo fa. Anche se mettessero Maometto in persona alle pubbliche relazioni non servirebbe più a niente. I portavoce del mondo ricco si lamentano instancabilmente di non riuscire a fare arrivare il messaggio, e difficilmente potrebbero farlo arrivare dato che la deregolazione e privatizzazione di massa da loro stessi promossa sotto quel messaggio ombrello ha prodotto, per citare un conciso sommario di Naomi Klein, eserciti di gente esclusa, dei cui servizi non c'è più bisogno, i cui stili di vita sono sintetizzati come retrogradi, i cui bisogni sono insoddisfatti. Tutto ciò non solleva soltanto la questione della responsabilità etica per la maggioranza meno fortunata della specie umana, impone all'ordine del giorno dell'emancipazione la convergenza nuova e inedita di precetti etici e interessi di sopravvivenza, sopravvivenza comune, condivisa, della, direbbe Kant, allgemeine Vereinigung der Menschheit, Federazione Generale dell'Umanità. Le condizioni richieste per assicurare la sopravvivenza umana, o almeno per aumentarne la probabilità, non sono più divisibili o localizzabili. La nostra miseria attuale e i nostri problemi attuali in tutte le loro forme e sapori hanno radici planetarie e richiedono soluzioni planetarie, se ve ne sono. Come nessun'isola, anche un'isola abbastanza grande da pretendere lo status di continente, può puntare a una vera autonomia su un pianeta affollato, così i messaggi di emancipazione, per avere una possibilità di effetto radicale, devono essere leggibili per i marinai di tutti i mari. E come la causa dell'emancipazione umana non può essere effettivamente perseguita e difesa in un paese o in un gruppo di paesi indifferenti verso gli altri paesi e dimentichi di ciò che accade fuori dai loro confini strettamente, benché inefficacemente sorvegliati, così un messaggio indirizzato a un uditorio selezionato e analogamente isolato nei suoi confini non può avere efficacia. Ma sembra essere indirizzato in questo modo, non perché sia tenuto segreto dal resto dei lettori potenziali. Nessun messaggio può restare segreto a lungo su un pianeta attraversato da autostrade informatiche, bensì perché tende a ignorare il fatto che, mentre con il trionfo mondiale della Modern Way of Life il bisogno di stabilire un ordine del giorno può essere oggi un fenomeno universale, planetario, gli argomenti che pretendono di essere in cima alla lista rimangono come prima, o forse più di prima, differenziati territorialmente, così come lo sono le conseguenze della globalizzazione. Se dal punto di vista delle loro prospettive di sopravvivenza tutti gli abitanti del pianeta sono, per così dire, sulla stessa barca, la loro unica alternativa è tra navigare insieme o affondare insieme, i loro obiettivi immediati e le loro destinazioni preferite differiscono nettamente, così che le azioni e i fini che le informano sono scardinati e generano antagonismi laddove la solidarietà è l'imperativo del giorno. E così il precetto di Adorno, secondo cui il del pensiero critico non è la conservazione del passato, ma la redenzione delle speranze del passato, non ha perso niente della sua attualità, ed è precisamente grazie all'attualità di quel precetto che il pensiero critico ha bisogno di essere ripensato continuamente per rimanere all'altezza del suo. Come prima, la speranza di un equilibrio accettabile tra libertà e sicurezza, che non sono immediatamente compatibili, benché ugualmente cruciali, essendo entrambi condizioni sine qua non della società umana, deve essere posta al centro dello sforzo di ripensamento. Tra le speranze del passato che richiedono di essere più urgentemente redente, quelle preservate nelle idee Zureinen allgemeinen Geschichte in Weltabsicht, idee per una storia universale in senso cosmopolitico di Kant, possono esigere a ragione uno status di metasperanza, di una speranza che rende possibile ogni sperare,